Il Post presenta Tienimi Bordone.
Qui il punto è capire se noi di questa cosa prima o poi potremo sentire un po' di mancanza oppure no. Cioè, se ci farà tenerezza o non ci farà mai tenerezza nessun percorso di progresso, di scoperta, che passi dagli errori, che invece un po' di tenerezza in genere ce la fa. Pensate ai bambini piccoli quando stanno mettendo in piedi la lingua, che è una cosa molto affascinante. Cioè la lingua che parlano sentendola parlare dalla famiglia, dai compagni in giro, e che si costruisce nel loro cervello attraverso una dinamica che è molto diversa da quella con la quale si apprendono le lingue straniere poi, che invece fa tutto un altro giro. Invece il giro che fa nei centri del linguaggio la lingua madre è una cosa meravigliosa, per cui a un certo punto si rimane ammirati per gli errori, le parole inventate, le false piste anche, cioè il modo in cui si costruiscono parole nuove, i bambini si inventano dei composti analogamente a composti che ci sono, che però invece in quel caso non esistono, oppure sbagliano qualcosa, spostano una sillaba, e tutto questo di solito porta anche a delle situazioni in cui, diciamo, indurre l'errore è un po' troppo. Però uno fa finta di niente e lascia passare la parola un po' storta, tanto poi si raddrizzerà e nel frattempo tutta una tenerezza infinita. È un po' come quando io uso la parola tracobetto.
Data, dove vai? A mettere i tracobetti.
Trabocchetti.
E io che ho detto? Metto i trabocchetti nel caso ci dovesse seguire qualcuno. Per esempio la banda fratelli.
Ehi, Data, dove vai?
A mettere i trabocchetti.
Vuoi dire trabocchetti?
E io che ho detto? Trabocchetti.
Ma
è tutta...
Recentemente abbiamo parlato di Project Hail Mary, che è un film che si ispira proprio a questo cinema qua, il cinema degli adolescenti degli anni Ottanta, che spesso era di Joe Dante o di Steven Spielberg o di gente che era uno o due gradi di separazione da loro. Questo è I Goonies 1985, film di Richard Donner, regista poi di Arma Letale, ma soprattutto film scritto da Spielberg insieme a Chris Columbus. E Chris Columbus è quello che ha scritto sia I Goonies che i Gremlins che alcuni Harry Potter. Quindi stiamo parlando di una persona che maneggia benissimo quella materia complicata, che è fatta di desiderio di staccarsi dai genitori, paura dell'autorità dei grandi, ma allo stesso tempo bisogno di potersi difendere dal mondo affidandosi a qualcuno. Staccarsi dalla relazione con la famiglia brevemente, ancora nell'infanzia, a un passo dall'adolescenza, e fidarsi invece di una persona della propria età, costituire un gruppo a parte. È una materia molto, molto delicata e che si può toccare da diversi punti di vista con diversi registri. Quelli che sono capaci di cogliere quella polverina magica lì, tra infanzia e adolescenza, bambini che scoprono il mondo insieme, si scoprono tra di loro, beh, insomma, sono molto apprezzati. E lui è uno di questi. Non è un caso che ogni volta che io uso la parola tracobetto ci sia qualcuno che mi scrive «Ah, che hai detto tracobetto!» Perché è il classico errore dei bambini che rappresenta una forma di tenerezza, e chi aveva l'età giusta e ha visto quel film all'età giusta è rimasto toccato da quella tenerezza lì. E in questi giorni stavo pensando alla differenza che passa tra la reazione che abbiamo quando un chatbot ci racconta una palla clamorosa e quando invece vediamo un errore che somiglia a un errore umano, è proprio un errore assoluto che si riconosce come tale immediatamente. Quando chiediamo qualcosa a un chatbot e il chatbot non capisce, non sa che pesci prendere, cosa fa? Inventa, comincia a inventare, formalmente è impeccabile e sembra il venditore di auto usate che dice «No, guardi, è perfetta, invece è incidentatissima, scassata, hanno tirato giù i chilometri», no? Sembra che ci stia ingannando, perché se ti presenti bene, non mostri nessuna debolezza, nessuna imperfezione, insufficienza, che sono tutte caratteristiche umane, ma invece sciorini delle balle clamorose, no, io mi offendo». Anche se sei una macchina, anche se sei un chatbot, lasciando stare il fatto che comunque questo comportamento ricalca poi il comportamento nel mondo mondo reale degli amministratori delegati, abbiamo parlato anche di questo, che sembra sempre che stiano parlando di tecnologia, di dati, di verità, di futuro, invece molto spesso stanno proprio raccontando delle gran panzane, cercando solo di raccattare dei soldi e convincere tutti che loro hanno la soluzione in tasca. Quindi lì sale proprio un nervoso che è sia interno alla nostra relazione con il chatbot, sia esterno, cioè culturalmente, diciamo, ma nel caso degli errori che riconosci immediatamente come tali, che sono come gli errori di chi non parla quella lingua, è piccolo e sta imparando, oppure non legge bene e quindi immediatamente ti accorgi che quello è un errore, la reazione è una reazione tutta diversa, non ci si sente ingannati, ci si sente quasi portati a proteggere, interpretare, eventualmente correggere, cercando di essere gentili, di non risultare troppo normativi, oppure lasciar correre capendo qual è la difficoltà. E comunque si ride con una certa serenità, si ride con una nota tenera, dolce, perché quando ci si scambia la consapevolezza del limite, della mancanza, dell'imperfezione, del non farcela, non arrivarci, lì nasce un germe di intimità. E quindi poi, se ci fate caso, molto spesso i nomignoli che ci diamo fra persone care sono tutti storti rispetto alla lingua, rispetto a un uso normale, e spesso dentro alla lingua delle famiglie, dei gruppi di amici, delle coppie, delle persone che si vogliono bene da tanto tempo, ci sono tutta una serie di episodi, di strafalcioni del passato che diventano poi fondamentali. Ci si continua a scambiare questa lingua storta che però è intima, è dolce. E l'altro giorno, quando abbiamo sentito insieme le modalità effettivamente molto creative del sistema di lettura automatica degli articoli del Post per pronunciare il nome del Santo Padre, le reazioni di tutti sono state proprio felici, sorridenti, grande gioia, no sensazione di inganno, di trucco, no, proprio la felicità di prendere atto di un errore, di uno scivolone, di una umanissima imperfezione. Ripassiamoli insieme.
All'alba di lunedì mattina, sia Giorgia Meloni sia Antonio Tajani erano informati degli attacchi veementi di Donald Trump contro Papa Leone XIV, 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 Leone XIV.
È molto complicato capire che cosa sia successo, è molto complicato anche perché a ogni occorrenza del nome viene generata una creatura nuova, ognuno ha il proprio preferito, forse il mio Leone 4 Mace. Nel frattempo mi ha scritto Marco, uno di voi abbonati, che ha sviluppato una relazione di amore e odio nei confronti del sistema di lettura automatica, che chiama il magnifico lettore, mi sembra un'espressione notevolissima, rivelandomi che ci sono un sacco di stranezze qua e là disseminate negli articoli che lui, per ragioni di abitudine, sente molto spesso proprio letti in automatico. Problemi con i numeri, come abbiamo visto nel caso di Leone XIV, ma anche altre cose che non si capiscono. E allora, cercandone, ho trovata una bellissima. È la resa, la lettura di due punti virgolette basse. Credo che sia stata scambiata quella cosa lì per un carattere dell'alfabeto cinese. Sentite cosa succede.
Ha riassunto così le differenze al New York Times. Trump è impulsivo e irascibile. La leadership...
Allora ho chiesto subito al nostro fonico Joe Yiming se per caso riconoscesse qualcosa vagamente storpiato in... E lui mi ha risposto che non si capisce assolutamente una mazza, quindi se qualcuno di voi ha un'idea si faccia avanti. Il punto è che ho il sospetto che, come in altri casi, tra un po' di tempo tutti questi errori non ci saranno più. E vorrei che rimanessero. Vorrei che, siccome lì non c'è nessuna intenzione, no? Non c'è nessun desiderio, c'è semplicemente l'esecuzione di una serie di comandi e un risultato plausibile con una verità data come confronto, ci fossero almeno degli erroracci. Qua e là, non ne voglio tanti. Uno, due, ogni cinque articoli, ma totali, assoluti, destabilizzanti. Sarebbero un modo perfetto per ricordarci che dietro lì c'è sempre l'imperfezione dell'umanità e non l'illusione di avere la verità in tasca. Anche la verità delle pronunce, che a volte è complicata in effetti. Secondo me, quando leveranno tutti gli errori, ci mancheranno. come quando i bambini parlano bene. Per fortuna poi arrivano le parolacce e la lingua si arricchisce. Ma qui è molto difficile che a un certo punto si No, non succederà. Poi diventa noiosamente perfetto e non va bene. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. Ma tu, Lita Maori, che sei un regista sfigato, diciamolo, sei un regista molto sfigato, ti hanno dato da fare 007. Con che coraggio, a che titolo ti permetti di mettere London Calling dei Clash in un film così orrendo, così convenzionale, così mal girato, così scritto coi piedi? Capisco che c'era stato l'11 settembre, La morte può attendere, cioè Die Another Day, è un film del 2002, quindi fare un film sui complotti internazionali è complicato dopo l'11 settembre, va bene, però chi segue questo riguardone di 007 o conosce la serie sa benissimo che ogni volta che compaiono dei diamanti è perché gli sceneggiatori non hanno idea di come uscirne, non sanno che pesci pigliare e la trama fa schifo, come in questo caso. Ci sono dei diamanti che dovrebbero essere diamanti islandesi, ma sono in realtà diamanti della Sierra Leone, frutto di guerre civili che non si potrebbero commercializzare, che nascondono a loro volta una trama della Corea del Nord complicata da un'operazione di mescolanza del DNA fra le persone, attraverso la quale i militari nordcoreani si fingono imprenditori dei diamanti islandesi, e il tutto poi si concretizza in un raggio della morte del satellite incredibile che distruggerà tutto, ma poi i nostri eroi riescono a salvare il pianeta Terra, come girando con delle automobili, delle supercar, in un parcheggio multipiano di ghiaccio in Islanda, dove c'è la corrente del Golfo. E quindi sì, c'è vento, sì, è molto a nord, sì, ci sono i ghiacciai, ma non c'è meno 20, non si fanno delle costruzioni gigantesche in ghiaccio in Islanda. In più le scene d'azione sono tutte tremende, è pieno di combattimenti all'arma bianca che sembra di essere nei Tre Moschettieri. Le due attrici che stanno accanto a Bond, le due Bond girl per così dire, che sono Halle Berry e Rosamund Pike, va bene, Halle Berry non è una grande attrice, Rosamund Pike un po' meglio, ma qui era abbastanza giovane. Ma come si fa a recitare bene se ti scrivono delle parti così, in cui sei sostanzialmente una rimbambita tutto il tempo? Il film è il Moonraker del terzo millennio. Si salva solo Judi Dench, che si salva anche se fa la pipì. Holding high, Satan's hoof, spinning on the world, I'm hiding on a roof. I killed a brown man I never asked knew. He choked on spit and then he turned blue. He spouted black blood, he rolled a fin out. He died right here, I got the pearl from his snout. A puff of gray smoke, a tongue of a clown. He rotted in the sand, and all that they found was his boots on the ground. Boots on the ground, boots on the ground. All that they found was his boots on the ground. Boots on the ground. Per scrivermi tienimi bordone @ilpost.it, vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì senza tracobetti.